Ed è ufficiale, abbiamo perso il conto di tutti i topi vogliono ballare. Siamo alla 25esima.
Ecco, arriva Giulio.
E ci dice che siamo
alla 27esima puntata.
Eccoci qua, pronti, puntuali alla 27esima puntata di Tutti i topi vogliono ballare. Ciao Giulio e benvenuto.
Ciao Paolo e benvenuto. E sai che il 27 era giorno di paga dei dipendenti pubblici?
Ecco il momento della storia.
Ma no, non è storia, una volta era così, addirittura il giorno si chiamava San Paganino, poi insomma una stronzata però vabbè.
Momento storico dalla vecchitudine del Berghella. Giulio, siamo arrivati a Pasqua, ti comprerò uno uovo gigante.
Mi raccomando, al latte, perché non fondente mi fa uscire i brufoli.
Sì, fondente ti fa male al pancino, alla gastrite, all'artrite, alla cicità.
No, mi dà solamente del brufolo e basta.
Del brufolo, tutti i topi vogliono ballare. Giulio, questa puntata avremo ospite un riassunto di quella che è la redazione del centro, che è il nostro quotidiano più importante qui in Abruzzo, e farà da preludio, è la seconda volta che ospitiamo tra l'altro esponenti della stampa, e faremo un'altra puntata la settimana prossima parlando dei King Crimson. Ospitiamo il grandissimo Donato Zoppo.
Fantastico.
E intanto Giulio, attendendo le rarità di Fernando Frate Arcangeli, che oggi ci regala un preziosissimo Massimo Ranieri
grande,
io darei la linea telefonica alla tua voce e quella della splendida Erika Biavati.
Perché no?
Ciao Erika!
Ciao a tutti!
Allora Erika, noi dobbiamo parlare di un singolo che anticipa un album di esordio. E questo singolo ha un titolo molto caratteristico: Ho scordato un cavallo in cantina. Noi siamo in cantina e abbiamo i topi che ballano, tu addirittura ti scordi un cavallo in cantina. Ce ne vuoi parlare?
Allora, la canzone nasce da un incubo che ho fatto, in cui andavo in cantina e mi accorgevo di aver dimenticato lì un cavallo moribondo legato a un muro. E niente, quindi essendo parecchio animalista sono rimasta abbastanza colpita dalla situazione, per cui mi sono svegliata abbastanza angosciata. Ho lavorato a questo incubo insieme a una psicoterapeuta per capire un po' cosa stava dietro, insomma, questo sogno. E da lì ho pensato poi dopo di scrivere una canzone per buttare fuori tutto in musica, e appunto infatti la canzone parla un po' del senso di colpa, della paura di essersi dimenticato qualcuno di importante.
Certo, questo singolo è accompagnato anche da un videoclip.
Sì, esatto, c'è il videoclip che potete vedere tutti su YouTube, e cliccando anche soltanto sul mio canale, quindi www.youtube.com/Erika Biavati.
Senti Erika, e invece dell'album di esordio è in uscita, è pronto?
Sì, l'album è pronto e sarà in vendita su iTunes dal 28 aprile, e trovate comunque anche l'album su internet e in altri portali, e potete avere un sacco di informazioni sul mio sito ufficiale, che è www.ericabiavati.it, Erika con la K, mi raccomando.
Perfetto, Erika. Ti ringrazio di essere stata con noi, e allora in bocca al lupo per Ho scordato un cavallo in cantina, ma anche per l'album che è in uscita. Grazie.
Va bene, grazie a voi, allora buon ascolto.
Stanotte ho sognato che avevo un cavallo e me lo scordavo in cantina. Poi lo trovavo coperto di polvere, pieno di buchi e magro di morte. L'avevo legato con la corda al muro sinistro con la corda corta. E me l'ero scordato rinchiuso in cantina e stava lì fermo. La pelle è disfatta e si fa più sottile. Lui non mi guarda e non chiede il mio aiuto. Avevo un cavallo. scordato in cantina. E ripenso ogni volta che ho perso qualcuno, e forse la colpa è la disattenzione. Come un gioco prezioso lasciato in cantina tra polvere buio e carcasse ingrigite. E mi chiedo perché, come ho fatto a scordarlo, proprio io che mi scrivo ogni minima cosa, non dovevo scordarlo. Stanotte ho sognato che avevo un cavallo e me lo scordavo in cantina. E per non morire nel sonno mi sveglio, mi asciugo le lacrime e chiedo perdono.
E questa era Ho scordato il Berghella in cantina, no. Un cavallo in cantina, che tra l'altro il titolo sembra ironico, come
sì, sì, in effetti si vede dall'intervista, pensavo fosse un titolo ironico, invece in realtà è un incubo,
Beh, pensa insomma. Quando io ti sogno che incubo.
Beh, pensa a trovarti un cavallo in cantina, noi abbiamo solo topi.
Ho scordato un cavallo in cantina, questo era il singolo di Erika Biavati, e noi ora siamo giunti, io li vedo qui che si prestano, si accalcano,
prendono
perché
appunti.
Sono ben tre, prendono appunti dai loro taccuini e dalle moleschine digitali, perché oggi i giornalisti vanno con l'iPad, vanno con
ragazzi, sono i tempi, questi sono i tempi,
vanno col Bluetooth, e questi grandi giornalisti del nostro grande speciale territorio si sono venuti a trovare, con loro facciamo una splendida chiacchierata, hanno scelto tre pezzi, tu pensa Giulio, sì, che uno di loro voleva mettere un mio brano,
no,
e io glielo impedissi.
Hai fatto benissimo.
Come ho fatto benissimo? Scusate.
Per ora hai fatto benissimo.
E allora ospitiamo ben volentieri un riassunto della redazione del centro, con noi la splendida Marinica Rivolta.
Benvenuta.
Giuseppe Boi.
Benvenuto.
E il capo dei capi, il direttore, il sommo sacerdote Luigi Di Fonso. E come primo brano ci ascoltiamo Giulio Dorme, e questa è Non sei tu. Play.
Non sei tu, non sei tu, non sei tu.
E questa era Non sei tu degli Giulio Dorme. E con noi ospiti A tutti i topi vogliono ballare, una puntata speciale, perché in genere noi ospitiamo gli artisti, ma oggi ancora una volta ospitiamo chi dà voce agli artisti, ovvero Giuseppe Boi, il gran maestro, dottor Inge, direttore Luigi Difonso, la splendida Marinica Rivolta qui in regia, Giacomo Ioannici che è dovuto andare via, ovvero in breve un riassunto della redazione del Centro. Ciao ragazzi e benvenuti.
Ciao a te Paolo, grazie dell'invito.
Grazie Paolo.
Ciao Paolo, grazie.
A turno. Allora, io vorrei innanzitutto levarmi alcuni denti avvelenati e dare la possibilità, perché noi diamo la possibilità di parlare un po' di vari retroscena. Allora, il mestiere di giornalista. Perché tutti quanti andiamo al bar la mattina, compriamo questo dannato giornale. Luigi, che lavoro è il lavoro del giornalista?
Lo chiedi a me, che per me è il lavoro più bello del mondo.
Appunto.
Certo, un lavoro che si sta trasformando, un lavoro che diventa sempre più precario, però ecco, ti dà l'occasione di vivere ancora delle emozioni, sai, la mattina ti svegli e capita la notizia o capita il servizio, capita l'intervista, capita lo spettacolo bello che ti riempie la vita, e quel giorno stai bene e lo racconti agli altri sperando di poter condividere con altri le emozioni che hai provato tu.
Quando parla il maestro, è il maestro.
È dura tenere lì dietro.
Maestro Boi, anche a lei che è veterano, ma un po' meno veterano del maestro Difonso.
Di pure che è giovane, no?
Allora, Giuseppe, quanta libertà hanno oggi i giornalisti?
Il giornalista la libertà se la deve conquistare, e comunque dipende dalla realtà dove lavori. Dove lavoriamo noi la libertà esiste. Non ho mai ricevuto, pur avendo cambiato 4 redazioni all'interno del Gruppo Espresso, la minima pressione per una notizia piuttosto che un'altra. La libertà dipende dal luogo in cui ti trovi.
Perché si ha questo luogo comune che si pensa che i giornalisti siano un po' pilotati nelle informazioni?
Spesso però volentieri siamo noi stessi che vogliamo vedere la notizia secondo un determinato punto di vista e pretendiamo che il giornalista la riporti secondo quel punto di vista. L'oggettività è un'altra cosa. Quando tu fai il chi, che cosa, dove, quando, perché, hai fatto il tuo lavoro.
Ed esiste l'informazione libera?
Sì, esiste.
Esiste oggi perché esiste la rete o è sempre esistita? Si sta andando incontro ad una manovra strana? Che cosa sta accadendo?
La rete è una frontiera. La rete è il far west in cui ci muoviamo tutti i giorni. Noi, come i coloni, andiamo avanti verso ovest e non sappiamo cosa incontriamo fra 10 chilometri. E ci sono tanti indiani che assaltano le diligenze. Però paradossalmente, guarda, la rete è un momento di libertà assoluta, perché in tutti gli articoli che sono online tu hai la possibilità di dire la tua, indipendentemente da quello che dice il giornalista. Commentarli, cliccarli, condividerli. È un grande esempio, una grande prova di libertà per tutti. Del resto la stessa Costituzione stabilisce che tutti hanno il diritto alla parola e si può essere giornalisti e fare giornalismo indipendentemente da un tesserino.
Fantastico. Sembra una puntata con...
una voce secondo me davvero radiofonica.
È vero, è vero. Cioè proprio dovevano fare radio, questi qua dovevano fare radio. E prima di passare a cose più leggere, quindi viviamo oggi un presente fatto di tanti blog, di tanti spazi aperti a tutti. Uno la mattina si può svegliare, inventarsi un blog e improvvisarsi a fare il giornalista. Questo secondo voi è un liberalizzare l'informazione, rendere l'informazione più libera anche di varietà di punti di vista? O è un altro aspetto della crisi il vostro mestiere?
Guarda, io Paolo farei, diciamo, proprio una netta distinzione tra quella che può essere il commento, quello che può essere la notizia e quella che è l'informazione. Molti blog sono blog di commenti, no? Commenti di una notizia o commenti di un'informazione. E molte volte noi utilizziamo la rete per avere informazioni, ma poi prima di dare la notizia, naturalmente queste informazioni il giornalista le verifica, le confronta, ci lavora sopra e soprattutto ci deve scrivere. è un lavoro molto più approfondito che distingue, diciamo, il lavoro del giornalista dal blogger o da chi utilizza la rete per mettere dei suoi commenti o delle cose che ha saputo al bar o delle cose, certo, che conosce, certo, capito?
Non trovate che ci sia proprio un minestrone gigante oggi nella rete che...
Guarda, Paolo, la rete è paradossalmente estremamente democratica perché è aperta a tutti e allo stesso tempo è estremamente selettiva, perché di blog ce ne sono tanti, ma poi alla fine ne vengono visti neanche un decimo, neanche un centesimo.
Ecco, diamogli dei numeri, diamogli dei numeri.
È il lettore che sceglie, è, certo, il lettore che valuta, e valuta in base alla tua capacità di raccontare la verità.
Certo.
E da qui viene meno anche quei condizionamenti di cui prima parlavi, che non esistono, perché è il lettore che decide, è il lettore che sceglie. È democrazia pura, è anche estremamente selettiva.
E veniamo invece al presente del giornalismo, perché in regia con me c'è la splendida Marini Calivolta, che è sicuramente più bella di voi due, ve lo dico.
Ci puoi contare.
Ma una realtà giovane del giornalismo, oggi l'era digitale come la vive? È passata la moda del giornalista che andava in giro col taccuino, carta e penna e la macchina fotografica, un po' la come si chiamava la moglie di Clark Kent, Lois Lane. Come la vivi?
Beh, sicuramente, premettiamo che essere giovani giornalisti o comunque essere proprio giornalisti oggi è difficile, che diciamo del precariato, insomma, il precariato è molto diffuso e che comunque anche io stessa mi trovo spesso a dover fare altri lavori, insomma, questo è come se rimanesse un sogno che poi dopo di volta in volta si riesce a coltivare, ecco, permettiamo questo. E poi per il resto sicuramente la rete è una grande risorsa, ok? Basta però filtrare le informazioni, e filtrare forse molti non hanno la concezione di come si filtri un'informazione, perché magari ci sono tanti piccoli accorgimenti che lavorando nel settore giornalistico si possono avere, a partire ovviamente dal verificare la fonte, ma anche semplicemente da l'attendibilità o comunque la veridicità della notizia in base a quello di cui si parla. Ovviamente, certo, se ci scrivono che sono atterrati gli UFO, insomma, la notizia avrà una credibilità diversa rispetto a...
Ha studiato, è preparatissima, magari, ha studiato, magari. Fantastico, ma e tu avevi il sogno di fare la giornalista come si vedeva in TV?
Io ancora il sogno di fare.
Hai ancora, capito, Difonso? Lei ancora?
No, no.
Si studia sempre, Paolo, si studia sempre.
Si collabora, quindi non è un lavoro, diciamo, totalizzante nel mio caso, nel loro caso sì, però comunque è lo scrivere io credo che possano farlo tutti, ed è giusto coltivare la scrittura comunque anche in altri ambiti. Poi purtroppo la vita ti porta a dover rinunciare a tante cose, però insomma siamo in tempi di crisi, si fa anche questo.
Allora, diamo un altro, leviamoci un altro dente velenoso, e noi diamo la possibilità di spiegare questo mistero della fede che tanti non riescono ancora a capire.
E questo è un problema, Paolo, però ti abbiamo dato la possibilità di essere lì dall'altra parte, e questa è durissima.
Allora, ragazzi, voi che avete un grande storico nel mondo del giornalismo, un passato, e lavorate ormai da tantissimi anni, spiegate ai ragazzi perché se vengono i Rolling Stone a suonare nella nostra città, il giornale gli dedica 10 pagine, se un ragazzino fa un concerto con la sua band amatoriale, eccetera, fa difficoltà a trovare 3 righe, il che è esattamente giusto, la gente si lamenta perché è l'utopia che il giornale debba parlare di tutto e di tutti, ma spieghiamoci queste dinamiche.
Guarda, io ti devo dire, Paolo, che come giornale Il Centro, nonostante abbiamo solo 2 pagine di spettacoli, veramente cerchiamo di dare spazio a tutti. È chiaro che se c'è un evento incredibile, come dire, no? Facciamo anche,
certo,
il poster, nel senso,
naturale,
che se viene Jovanotti che ti riempie 20.000 lo stadio Adriatico, purtroppo non è che puoi, come dire, certo, evitare il fenomeno. Però nel contempo noi ci rendiamo conto che i giovani, sia i nostri abruzzesi, sia insomma gli emergenti che spesso anche grazie a te vengono sempre più spesso a suonare in Abruzzo, meritano comunque un'attenzione particolare, perché poi questi crescono. Abbiamo visto Zibba, io la prima volta che l'ho visto al Fixio, che cantava da solo con la chitarra, ma lo so visto premiato dalla critica a Sanremo dopo neanche 2 anni. Per cui insomma si deve investire, e noi anche in quel poco spazio, Paolo, facciamo di tutto come,
esatto,
centro per...
E questo sforzo, credetemi, non credo che arrivi arrivi alle persone che invece hanno del giornalismo un'utopia, secondo me, diversa e non corretta. Voi fate un grande lavoro, un grande sforzo per dare spazio a tutti, ma giustamente le notizie hanno un peso diverso. Forse non ci si rende conto di questo.
Poi lì rientra anche la capacità e la bravura di ognuno di noi. L'esempio è Ziba, per esempio. Siamo partiti dalle 5 righe sul giornale per il fixio, per quella cera, e siamo arrivati alle paginate. Certo. È il talento che emerge, il talento che cresce, il talento che cerchiamo di seguire.
E allora parliamo di questa musica. Il buon Luigi Di Fonso ci vuol far ascoltare un pezzo. E allora che cosa ci andiamo ad ascoltare?
Guarda, a proposito dei nostri giovani emergenti, no? Noi, sai, da quando sono rientrato a Pescara sto seguendo un po' più direttamente questo fenomeno del jazz, che oramai sembra che a Pescara suonano tutti. No? Fanno tutti musica jazz. Tieni conto che, a parte, diciamo, la storia legata proprio al Festival Jazz, quindi diciamo una città che si è fatta conoscere per uno dei primi festival in Italia, effettivamente bisogna dire che noi abbiamo dei nomi oramai consolidati: Maurizio Rolli, Giancarlo Alfani, Piero Di Sabatino, poi abbiamo dei teatini bravissimi, insomma. Tra questi io vorrei segnalare, già conosciutissimo perché ha fatto tanti concerti anche nel Tempio del Jazz a Parigi, Piero Delle Monache, un sassofonista pescarese che ha avuto un grande successo con il suo primo disco Tunupa. E il brano che vorrei farvi ascoltare è proprio il brano che dà il nome a questo disco,
che tra l'altro conosco bene perché è un disco che ho prodotto, quindi mandiamo in play con molto piacere Tunupa di Piero Delle Monache, e poi ci ritroviamo qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Play.
Attraversate da una fronda d'uomo alta, barbuta e dalla pelle chiara, avvolta in un manto di segretezza.
Un maestro delle scienze e della magia che brandiva armi terribili, terribili.
Trasformò le colline in valli e dalle valli ricavò grandi colline.
Sono scienziato, un architetto di ineguagliabile bravura. Dicono che quell'uomo seguì la strada delle montagne, diretto a nord.
Sua venuta, si diceva, gli uomini vivevano nel disordine.
Thank you.
E questa era Tunuba, eclettica Tunuba di Piero delle Monache, direttamente a questo disco. Ancora qui live dagli studi della Protosound, a Tutti i topi vogliono ballare, con un riassunto della redazione del centro. Va detto così, siete 100.000 probabilmente. Allora, in genere, in questo momento dell'intervista facciamo una domanda di rito. Io mi rivolgo ovviamente alla parte giovane, no? Alla parte geriatrica, ne parliamo poi. Marinica, oggi... gli artisti si lamentano che c'è poca cultura, poca curiosità, poca qualità. Nel mondo dell'informazione il pubblico quanta curiosità rivolge al vostro lavoro e quindi quanta passione vi restituisce?
Beh, il pubblico secondo me rivolge sempre, diciamo il pubblico visto come lettore o comunque anche come internauta, rivolge sempre tanta attenzione alla musica. E il problema è che ha poco tempo, perché comunque diciamo che sia la radio magari, sia la televisione, ancor più il mondo di internet, insomma sono mondi un po' veloci, quindi una persona va su internet e in quattro righe vuole leggere, vuole sapere tutto a proposito di quella canzone, quel determinato brano, quel determinato album. E quindi io credo che in realtà la curiosità sia tanta, però sta a noi, magari noi giornalisti oppure magari comunque a chi fornisce le informazioni, riuscire a renderle in poco tempo e in poche righe e bene, in modo che poi anche il pubblico sia incentivato a cercare, a cliccare link dopo link ed arrivare ad approfondire l'argomento, diciamo.
E i maestri sono d'accordo? Quanta passione resta dopo tanti anni di lavoro? Misurata con un pubblico forse meno attento oggi alla qualità del prodotto.
Guarda, ti dico la verità, per quanto riguarda la musica, la cultura, l'arte in genere, io forse sono la persona meno adatta, perché sono solo 2 anni che mi occupo di questo settore e devo dirti, in una realtà che è abbastanza isolata, nel senso che noi più che produrre qui in Abruzzo riceviamo, di solito gli attori dobbiamo aspettare che arrivino i musicisti dopo che hanno fatto la solita Roma, la solita Milano, la solita Bologna, insomma li vediamo sempre dopo aver letto già tante recensioni, tanti articoli, quindi insomma spesso siamo costretti noi ad andare fuori se vogliamo vedere delle novità, oppure aspettare quei mesi, no? Che ci tocca di aspettare per vedere qualcuno in Abruzzo. Io direi che qui comunque la fame di cultura è tanta, la voglia di novità, io penso che gli abruzzesi siano veramente, soprattutto i giovani, delle persone molto curiose. Per quanto riguarda il livello culturale, ecco, ripeto, facciamo parte della seconda fascia, quella che riceve piuttosto che purtroppo produrre.
Posso quindi riappropriarmi del mio ruolo di giornalista, Paolo?
Puoi farlo, puoi anche dare spazio alla tua, polemica di conflitto di interessi.
No, al di là del conflitto di interessi di prima con un brano prodotto da Protosound, lanciato così dal mio collega. Parlavamo di cultura, parlavamo di capacità di innovazione anche musicale. Non pensi però che ci sia un problema da parte dei giovani, da parte degli emergenti, che tendono a chiudersi in nicchie di nicchia anziché cercare in certi momenti la popolarità? Da lì quello che dicevamo prima del fatto che arrivano i Rolling Stones, sono 3 pagine, il piccolo emergente sono 3 righe.
Certo, sembra un po', attenzione che si è ribaltata la cosa, ha fatto proprio il giornalista, mi fa la domanda.
Certo.
Ma a me sembra tanto, come era il vecchio detto della volpe che non arriva all'uva.
Bravissimo.
No? E quindi?
Tra l'altro ne stavamo parlando in macchina proprio prima con Luigi e ho citato lo stesso detto, quindi a quanto pare, però è anche vero insomma che un pochino quello che dice Giuseppe è vero, nel senso ci sono tanti artisti che quasi diciamo si beano del fatto di essere conosciuti da una piccola parte insomma del pubblico e magari insomma non so adesso nel caso dei tuoi, ma non mi è sembrato insomma in generale, però ci sono molti diciamo dell'ambito indie che pensano quasi insomma che essere nazional popolare tra virgolette se la butto lì sia negativo,
esatto,
o
esatto.
Comunque farsi capire troppo, ecco, non sia artistico.
Fa figo fare gli alternativi, che poi di alternativo c'è sempre molto poco. Ma facciamo un attimo di storia, Marinica, mi perdonerai, ma io devo fare un attimo di storia partendo dal Bon Boy. E partendo da Cataweb, poi passando per Repubblica, arrivando in una redazione seppur importante, come ci diceva poc'anzi Luigi. Comunque raccontiamo dal nazionale, raccontiamo la provincia, che c'è qualche differenza se c'è, e qual è?
Beh, il mio arrivo qui è legato purtroppo a un evento drammatico che la cui ricorrenza avviene in questi giorni, che è il 6 aprile 2009, il terremoto dell'Aquila. Quindi vengo qui e per un evento nazionale che porta questa regione, il suo capoluogo, alla ribalta in assoluto. Poi mi fermo e cerco di affrontare, anzi affronto, coordinando il sito internet, praticamente tutta la realtà. La differenza fra la notizia locale e la notizia nazionale è che obiettivamente la cronaca locale è molto più dura, molto più difficile della cronaca nazionale. Perché
attenzione,
sei tu...
scoop, no? Scoop, no. Si pensava al contrario, direi.
La cronaca nazionale la raccontano tutti e tu devi trovare la particolarità. La cronaca locale la racconti solo tu e la devi costruire tu completamente, col rischio poi che arriva qualcuno, perché la notizia è più forte di quello che pensi, supera i confini della regione, supera i confini della località, della città, e ti trovi qualcuno che ti cerca la virgola e ti mette in difficoltà.
Sai Paolo, è come scrivere del vicino di casa, no? Invece del fatto accaduto a Nairobi, per cui quando parli del vicino di casa a volte...
Fantastico.
Può dare fastidio.
Ma quanti di noi hanno letto il Rock in Abruzzo? Ma tornando a tematiche un po' più leggere e non distaccandoci troppo, perché nella tua biografia mi ha colpito tra le varie collaborazioni, Luigi, che hai fatto, c'è tanta poesia, ci sono vari libri, ma soprattutto mi devi spiegare che cosa accade nel Rock Aquilano, cos'è questa inchiesta giornalistica?
Guarda, l'Abruzzo è veramente, se tu consideri che siamo come numero di abitanti un quartiere di Roma, e se pensi che io, analizzando soltanto la musica giovanile, no? La musica pop, ho trovato nell'arco di una cinquantina d'anni più di 3.000 musicisti o 3.000 persone che hanno praticato veramente componendo band, facendo concerti, facendo dischi, insomma, senza calcolare quindi i ragazzi dei conservatori, chi fa musica classica, chi fa musica jazz, chi suona nelle bande, cioè... Io credo che questa sia una regione veramente dove la musica fa parte del nostro DNA. Io non so biologicamente spiegarti perché, se forse i pastori che fischiavano, non te lo so dire perché, ma questa concentrazione in Abruzzo è veramente altissima e mi ha incuriosita proprio perché per lavoro io ho girato un po' tutto l'Abruzzo e ovunque andavo c'era la band, c'era la storia di quello che negli anni 50 a Teramo c'era stato Ivan Graziani che suonava con Dino Dale, cioè ovunque andavi, a Prato la Peligna era nato Franz Di Cioccio, a Pacentro c'era il nonno di Madonna, certo. Insomma ovunque ho girato ci stava comunque qualcosa di forte legato alla musica e ho cercato di raccontarlo, però naturalmente la musica che piace a me non è la musica folk,
rock, progressive
e quindi ho raccontato solo quello.
Poi sono gli scacchi, c'è il rugby che con tutto questo ha poco a che fare. Forse adesso io mi metto nei panni di Marzullo e ci salutiamo con due domande. Una la rivolgo a Marinica. Stai attenta,
aiuto.
Oggi Marinica, l'informazione la devi cercare o sei tu che la devi scegliere?
E io credo che bisogna fare un po' tutte e due le cose. Cioè, è vero che la si può scegliere, ovviamente però selezionando le fonti, stando attenti a tirar fuori veramente qualcosa di autentico, però è anche vero che si può in qualche modo cercare, soprattutto nell'ambito locale, insomma, nell'ambito locale veramente è la chiacchierata che posso fare anche con il vicino che mi può far tirar fuori una notizia. Ovviamente poi la devo verificare, però io credo che entrambe le cose vadano fatte.
E l'ultima domanda ai veterani, da buon Marzullo, con tutto questo web oggi a portata di click, la carta stampata domani sarà un ricordo o sopravviverà?
Ma io, guarda, io nel progresso ci credo e sinceramente se un domani verranno tagliate meno foreste, saranno inquinati meno fiumi perché le rotative magari non funzionano più, sinceramente sarò più contento per i miei figli. Secondo me però, sai, il piacere della lettura sulla carta rimarrà per un bel po' di tempo, però questo, anzi, non vuol dire che non cresca in maniera veramente logaritmica la fruizione del web.
Ti ricordi, Paolo, qualche anno fa quando ci fu l'esplosione delle televisioni, si diceva che le radio sarebbero scomparse.
Esatto.
Ogni mezzo di comunicazione poi ritrova la sua collocazione in modo diverso, maggiore o minore rispetto a prima. Noi stiamo vivendo un momento di cambiamento assoluto, di novità, quindi non sappiamo non solo dove andrà la carta, ma dove dovrà andare il web.
E questa è una cosa importante, anzi l'informazione credo che sia la linfa vitale, l'anima della carriera non solo degli artisti ma credo di tutti coloro che vogliono fare spettacolo, e sia l'anima un po' della giornata di ognuno di voi, di noi. Quindi grazie di cuore per il lavoro che fate e grazie di cuore per essere stati qui ospiti a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Grazie a Marinica Rivolta, grazie a Giuseppe Boi e grazie a Luigi Di Fonso.
Grazie a te, Paolo.
E noi ci andiamo ad ascoltare Daphne Colonica con Oltre Perla. Play. questa era Oltre Perla dei Daphne Chronica, un altro gruppo di Chieti che spero che ci verranno a trovare, perché
beh, noi li aspettiamo.
Aperte sono fortissime. E un grazie ai giornalisti del centro, e la settimana prossima ne avremo un gran nome italiano, che è Donato Zoppo. Parleremo dei King Crimson, ma intanto al telefono il buon Berghella. Chi avrà mai incontrato?
Ragazzi,
è amore, al telefono c'è Peppe, pronto?
Ciao a tutti, buonasera.
Benvenuto, che bella parola, amore.
Sì, in realtà è un equivoco,
Ah,
tutta colpa dei bicchierini durante le cene, ecco. Quando facciamo i live.
Benissimo.
Nei locali o nelle piazze, nient'altro, non è colpa di nessuno. Nient'altro.
Fantastico. Allora Peppe, dice il tuo comunicato stampa: gli italiani del rock and roll escono con Lei è la star. E allora parlaci di questa Lei è la star.
Allora, innanzitutto volevo specificare la frase: gli italiani del rock and roll, no?
Sì, certamente.
Sicuramente sbaglieremo, noi sbagliamo quasi sempre, però abbiamo riflettuto su una frase che è molto inflazionata, sì. Secondo noi, è la frase rock italiano.
Ah, ecco.
Rock italiano, secondo noi, è una frase che dura, se ci rifletti bene, non esiste. È come che non so, tango cinese o polka hawaiana, adesso io non lo so, ma no. Dici che sbaglio?
No, è una considerazione e ne prendiamo atto. E sicuramente.
Ecco perché allora gli italiani del rock and roll in realtà è questo. Il nostro singolo, Lei è la star, non è nient'altro che lo storpiamento del nome di una, non so, io perché sono un frequentatore, non so, magari qualcuno lì anche lo è, di una nota porno diva, che si chiama Lei la star.
Oh.
E io praticamente non ho fatto nient'altro che prendere il suo nome e farci una canzone, ecco, nient'altro, nessun messaggio, niente di particolare.
Niente, quindi praticamente è solo il nome, non c'è altro, insomma.
Niente, ci siamo ispirati a lei,
ecco,
come fanno in molti d'altronde, non è?
Sicuramente sì, è bello anche questo. Questo singolo è estratto da un album di esordio che, dimmi, è uscito, uscirà, è in fase di...
Sì, l'album di esordio lo trovate sul nostro sito www.amorerockband.com, totalmente gratuito, perché siccome noi non siamo in realtà nessuno, chi siamo noi? Il nostro disco lo regaliamo, perché l'amore per noi, per adesso perlomeno, deve essere gratis ancora con questi periodi di crisi.
Beh, questo ma no, assolutamente no, questo è un bel gesto, ma sicuramente chi siete una band che sicuramente ha qualcosa da dire.
Il nostro disco, ma non siamo nessuno.
Ma no, quando si ha qualcosa da dire si è sempre qualcuno, secondo me.
Diciamo che abbiamo qualcosa da dire.
Perfetto. Allora Peppe, gli amore non sei solo tu, no? Ci sono altri, vogliamo citarli, vogliamo nominarli?
Sì, i membri fondamentali degli amore sono, allora, il mio compagno, chiamiamolo così, di costruzione, il compagno architetto dei brani è Donne, il chitarrista solista, funambolico maestro della sei corde. Lui ha fatto il patto col diavolo qualche anno fa e si è ritrovato dalla sera alla mattina a correre su giù per i manici delle chitarre come nessun altro prima.
Ecco, vedi?
E allora è successo che, ecco, non sapeva cosa farne e abbiamo fatto questa band, capito? Mm-hmm. E poi c'è il chitarrista che è Joe,
sì.
Chitarrista ritmico, che fa lui creare i riff e preoccuparsi dell'antico intreccio.
Uh-huh.
Lui praticamente sta nella band per la sua incredibile bellezza.
Oh.
Chiunque voglia può andarlo a vedere nella foto, è talmente bello che non poteva che non stare in una band di musica rock and roll.
È il vostro tronista, no?
No, il nostro chitarrista ritmico.
Dico, ritmico. Il vostro tronista.
Ah, tronista, no. Molto meglio. Il tronista, proprio il re dei belli.
Il re dei belli, ecco. Ok.
E poi c'è il batterista. Il batterista è un ragazzo che piace alle ragazze, alle ragazzine soprattutto, e alle madri delle ragazzine. Lui ha studiato percussioni al conservatorio, è anche lui anche lui è votato a questa musica, ecco, così un po' trasgressiva, che prende le sue radici direttamente da personaggi quali Toto Cotugno, Riccardo Fogli,
diciamolo allora.
No, gli ispiratori sono questi, fondamentalmente ci ispiriamo a loro, il vero rock italiano. E poi c'è il bassista, che non si sa bene chi sia, ma c'è, e si sente quando c'è. Lui sta lì sotto e con il suo strumento è sempre pronto a colpire in ogni momento. Micidiale, lui è Andy Starr.
Fantastico.
Il
allora,
dimenticavo che il batterista si chiama Padre Dick.
Padre Dick. E allora, signori che ci ascoltate, questi sono gli amore tra un Don, tra un Padre Dick, qualcuno che ha fatto un patto segreto con il diavolo, ma si parla di amore. E questi, signori, sono gli amore. Grazie di essere stati con noi.
Arrivederci, a risentirci.
Si dovrebbe
E questa era Lei e la Star degli Amore.
Simpaticissima, poi hai capito il titolo. Leila Star.
C'è della grande poesia. Ed è grande la poesia del Massimo Ranieri in un introvabilissimo vinilame portato al di là della polvere dalle grandissime rarità di Fernando Fratarcangeli. Noi ci vediamo e ci sentiamo, grande Giulio, la settimana prossima con il mitico Donato Zoppo. Parleremo dei King Crimson e tu dovresti ricordare i King Crimson.
Ma li ricordo, mi piacquero, mi piacciono.
E ti piaceranno perché ritornano in una nuova formazione.
Sono un po' cambiati nel tempo, però insomma sono lì.
Cliccate sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare e sul Twitter.
Ciao!
Alla settimana prossima! Ciao Giulio!
Ciao Paolo! Ciao Twitter!
All'inizio aveva... quando iniziò a cantare aveva soltanto 13 anni. Vendeva i giornali e cantava. Gli piaceva cantare le canzoni rock e imitando un pochettino l'idolo del momento che era Gianni Morandi. Venne scoperto da un dirigente di una casa discografica minore, la Zeus, e incise 4-45 giri che oggi sono introvabili. Scelse come nome Elvis Presley perché lui racconta che in una visita all'RCA italiana, dove doveva incidere i suoi primi dischi, vide un quadro di Elvis Presley. Da allora la folgorante idea, il pensiero di chiamarsi Rock, Gianni Rock, perché in realtà il suo cognome nome per intero era Gianni Calone. Diventò Gianni Rock e cantò questa canzone che si chiama, rarissima anche in questo caso, Se mi aspetti stasera. Dopo diventò chiaramente Massimo Ranieri.
Immenso cuore.